eccoci qua ragazzi, la siamo sotto fondo, la sigla ormai è diventata storica, conoscete la memoria. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento, mio papà, con le siamo a Furte, non un diretto web radiofonica, a fine di sessione su radiofonica.com scritto con la PH, mi sono sbagliato, radiofonica scritto con la PH. Allora, iniziamo subito a presentare gli ospiti, un ritorno, ma fa un po' devo dare a te gatto, a sta presente, sette, non so, adesso mi danno qualche decisione sulla qualche gatto, così te lo porto. Un mento di fuori battute, un mento vato a Gabriele, ciao Gabi.
Buonasera.
Gabriele Canzotto. Capito con te un tuo amico Luca.
Assolutamente.
Sì. A te come ti ripresentavo, ho subito una pega che è juventino, però vabbè. Surpassiamo questa cosa, no, scherzo, vai, no, tu a te come ti presentavo.
Presentiamo mio caro amico Luca Pasqui.
Piacere.
Ciao Luca, ben trovato.
Grazie mille.
Regista, appassionato di YouTube, dimmi se sbaglio, dico bene.
Diciamo che la mia passione principale, il motore mio da sempre è il cinema, la cosa che mi interessa di più.
Non capisco niente ancora perché anche tu
è apposta. E la mia passione, quello che cerco di fare da quando sono ragazzo, diciamo, è esprimermi artisticamente attraverso l'arte cinematografica e ovviamente appunto con cortometraggi, cercare di entrare in qualche modo in questo mondo. Ovviamente parto per assurdo da una strada anche di recitazione,
ho fatto
anche tanta recitazione. Non snobbo niente in questo ambiente, diciamo, anche perché penso che comunque il regista dovrebbe sempre sapere cosa si prova dalla parte dell'attore, come viceversa. E soprattutto, ecco appunto, poi la passione più grande è sempre stata quella di cercare di fare le mie storie, e quindi ho iniziato a scrivere e dirigere cortometraggi. Quello più, diciamo, serio, la produzione che ho, appunto, ci tengo anche a ringraziare appunto i ragazzi della 321 Video di Città di Castello che mi hanno aiutato nella produzione, nella realizzazione del mio nuovo cortometraggio che è in post produzione, e speriamo di poter entrare a capofitto in questo mondo con festival anche tutto quanto quando sarà finito.
C'è un lista a cui poi passo. Un regista a cui ti ispiri, che tu un po' è tuo idolo?
Allora, diciamo che questo è un argomento un po' molto ampio.
Tanto di nome, poi andiamo.
Molto ampio. Se devo dirne uno a livello di ispirazione, per più che mai non perché dici mi piace più degli altri, ma a cui il suo cinema sento più vicino a me, è David Lynch. Regista appunto in Mulholland Drive, Strade Perdute, Velluto Blu, Inland Empire, Twin Peaks e cose varie.
Film, sì, Twin Peaks, poi una mia via a livello di mistero.
Qualche anni fa. Onirico, sì. Sul tema anche un po' mistico, surreale.
Sì,
poi anche Bergman, possiamo dire forse, vabbè, banalmente Scorsese. Scorsese è grande punto di riferimento, solo che magari lì, diciamo, non, il mio modo di fare cinema magari non è troppo vicino al suo, però a livello di forse idolo, se vogliamo dire idolo, sì, e piacere, Scorsese più. Forse Dio per il mio, punto di vista. Però Lynch forse è, se si tratta di ispirazione, è la cosa più vicina a quell'argomento.
Se niente manco nel tuo mondo. Gabi, te invece com'è? Mi racconti? Da un po' non si arrivavamo, quindi novità nel tuo mondo.
Maggio. Com'è andata l'estate?
Meglio, dai, tu poche vacanze a voi, ma è andata bene.
L'abbronzatore è già partita, purtroppo, se n'è andata. Comunque, ecco, a breve parteciperò al 48 ore Film Festival, insieme, vi saluto ai ragazzi della Nostalgia Prod di Riccardo Cozzari. È appunto un festival molto, molto particolare, storico, che si tiene in quel di Roma.
Qual è?
Dal 24 al 26 novembre.
Okay.
Quindi praticamente ci daranno tra due venerdì delle opzioni e degli input appunto per realizzare il progetto. Avremo solamente, come dice il titolo, 48 ore. Quindi staremo a vedere.
Sì, un film ancora 48 ore con di Maffi e Paghi.
Esatto. E quindi ecco, poi valuteremo insieme al buon Luca che abbiamo oggi ospite se realizzare, chiaramente realizzeremo dei progetti
in bocca al lupo. Se va bene, poi venite qua a parlare.
magari crepi.
Vabbè, sempre portato fortuna. Poi torniamo a voi. Un mese, un debutto, un mezzo altro. Quindi ringrazio Gian Bettoni, che è diventato il mio procacciatore di scrittori, insomma, il fornitore di scrittori. È una risorsa infinita, meravigliosa. Lo ringrazio in diretta di cuore, perché porta sempre autori interessanti, importanti. Un ben trovato a Stefano Tini, dico bene? Ciao Stefano, ben trovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Scrittore, poeta, come ti definisci?
Alchimista.
Perfetto.
Alchimista, nel senso che ho diverse passioni. La più antica, diciamo, è questa della scrittura, che, diciamo, dall'età di 16 anni. Ho iniziato a scrivere nel 1982, quando ancora andava di moda e c'era sulla macchina da scrivere. E
adesso la macchina da scrivere è un po' penso andata.
Adesso la usiamo come soprammobile, no? Come testimonianza. E quindi, diciamo, in tutti questi anni ho scritto circa 500 poesie. E ho fatto diverse pubblicazioni, fra cui due monografie, tra cui l'ultima è questa, che è stata edita da Bertoni Editore, che è Il Tram di Lisbona.
Bella la foto, poi ne parliamo, perché c'è questo tram con persone o senza persone, perché dentro è un po' misterioso, sembra.
È un po' misterioso perché ha un significato particolare.
Cioè?
Allora, intanto se uno apre diciamo la copertina del libro, troverà la dedica.
Okay.
La dedica è a chi conosce Mr. Parkinson, okay, a chi fa della consapevolezza un'opportunità. Questa, diciamo, è un libro che rappresenta un'esperienza di vita, nel senso che è un'esperienza di vita segnata dallo scoprire di avere una patologia piuttosto importante e la conseguenza a questa patologia, nel senso che uno può scegliere di dire oddio, no?
Sì.
Che cosa mi sta succedendo, oppure attenzione, forse è il segnale per cercare di fare un cambiamento sulla propria vita, di guardare le cose in una maniera diversa. Da quel momento io ho aperto il forziere di tutto il lavoro interiore che avevo fatto nel corso della mia vita, a cui ho dato sempre un valore piuttosto
relativo.
E poi piano piano sono riuscito a recuperarlo, a elaborarlo, tant'è che oltre le poesie ho scritto anche un romanzo dal titolo Amore Assoluto e ho pubblicato 6 album di musica che, diciamo, derivano dal 1900, sempre da quegli anni, dall'83 all'84, fino ai giorni nostri. È stato un lavoro di recupero, diciamo, di tanto materiale, e anche, diciamo, un'esperienza piuttosto impegnativa, ma che alla fine è servita anche a fare una cernita, una raccolta, una catalogazione di un lavoro piuttosto intenso e lungo.
Ti leggo quello che se posso, quello che a chi conosce Mr. Parkinson, a chi fa della consapevolezza un'opportunità.
Certo.
Non tanto la prima, anche la prima fase è forte, ma le ultime due, no? Chi fa della consapevolezza un'opportunità, è una bella idea, no? Anche di quello che
sì,
vuoi.
Sì, perché a un certo punto c'è la chiamata, no?
Sì, sì.
Dici, guarda, che se vuoi fare le cose, forse è il momento di farle.
Assolutamente d'accordo con te. Andiamo un po' di musica e poi iniziamo a scoprire il mondo del cinema di Luca, così un po' mi ci muovete questa passione, e se vuoi ci allentiamo nel mondo delle poesie e dei romanzi di Stefano. La musica di una canzone di qualche anno fa, straniera, non italiana, quindi stavolta cambiamo, la sentiamo e poi torniamo con i nostri ospiti in diretta. Fa poco, partiamo. Siamo sottofondo, ragazzi, perché insomma canzone, penso che avete conosciuta di qualche anno fa, ma sempre bella che sentire. Allora, torniamo con Luca. Allora, sì. Mi regista, ma come devo fare? Com'è nato? No? Dai 16 anni, no? Che ne ha iniziato?
Sì, da sempre, diciamo.
Com'è nata questa passione?
Allora, non so dirti un momento preciso della vita in cui è nata. Penso abbastanza sempre di averla avuta dentro di me. Comunque, se devo collegarlo a qualcosa, forse già da piccolo con le cassette che avevo di papà, quelle che non so se vi ricordate, le cassette che venivano date coi giornali,
sì, sì.
Tipo l'Unità, sì, o la Repubblica, e appunto queste cassette sono andate poi col corso del tempo a segnare i film che poi sono diventati paradossalmente i film della mia vita, che sono quasi tutti film della New Hollywood degli anni 70 americani, quelli che adoro da sempre, di registi come appunto sempre Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Polanski. Guardando tutte queste cassette già diciamo dalla tenera età, ho sviluppato una passione abbastanza anche precoce per il cinema, che inizialmente era quasi divertimento, poi col corso del tempo è diventata sempre più un'esigenza di dire ok, questa cosa penso di poter dire qualcosa da questo punto di vista, anche da un fattore personale, magari a pensare le storie, avere immagini che hai dentro la testa, e la voglia
di poi,
la cosa bella secondo me di della passione del cinema è che queste cose che hai dentro poi puoi trasporle in maniera proprio materiale da far vedere agli altri cosa si sviluppa dentro la tua testa.
Questa è stata tutti e due, se capire che hai Luca, poi passo da Stefano.
Sì.
Per tornare al cinema di qualche tempo fa, no? Voi siete per me, rispetto a me siete più giovani,
sì,
quindi io sono un po' più grande, diciamo più anziano tra virgolette. Com'è il cinema di oggi? Cioè è diverso da quello che, no?
Sì,
quando eravate un po' piccoli. Come è cambiato? Sì. Perché penso che chi oggi fa cinema vanno anche con i cambiamenti che cinema,
certo,
ha oggi, no? Quindi almeno tempo fa, cioè come è cambiato e se è cambiato rispetto a alla vostra epoca quando eravate un po' più piccoli, tra virgolette.
Io direi di sì, e purtroppo per tante cose non è cambiato in meglio, banalmente perché cinema, se si intende cinema, spesso si pensa anche alla sala,
sì,
e la sala purtroppo diciamo che non sta vivendo uno dei periodi più rosei della sua storia, e soprattutto perché diciamo che siamo entrati in un momento in cui la televisione, secondo me anche le serie, con tutto il rispetto, hanno preso gran sopravvento sopra l'arte cinematografica, e il cinema è andato un po' dietro anche a questa cosa. Solo che diciamo che sono due prodotti e due strade diverse e spesso non cozzano proprio bene, e appunto la sala cinematografica è l'essenza del cinema, e purtroppo anche i cinema, veri cinema con una programmazione vera fatta per il cinema, non le varie multisale che non moriranno,
sì,
mai, ma che hanno sempre film commerciali,
sì, sì.
I veri cinema stanno cominciando a scarseggiare, quasi a sparire, e la difficoltà sarà anche poter recuperare anche cose del passato, perché se vanno a scomparire, per esempio, che ne so, il DVD,
sì,
la cosa fisica, se eliminiamo lo streaming ovviamente illegale e le piattaforme non hanno tutti i film, ci sono delle opere che diventeranno pezzi.
Già sta spero, fa un po' il problema.
Ma questo è un discorso che si può fare tranquillamente anche con la musica.
Assolutamente,
quasi tutta l'arte purtroppo,
sì, sì,
è cambiata non sempre in meglio. Poi ovviamente ci sono artisti, ci sono casi che evolvono e fanno un compendio delle possibilità di quello che potrebbe essere il cinema o la musica appunto nel futuro o nel contemporaneo, però infatti anche Gabriele,
Gabriele, non so cosa ne pensi.
No, diciamo che i punti focali sono vari. Intanto, se andiamo sull'aspetto tecnico cinematografico, c'è un cambiamento, ma per l'espansione delle produzioni, per i budget, e soprattutto perché ci sono più vincoli imposti anche per registi che magari hanno un timbro, hanno uno stile comunque proprio da decenni, chiaramente devono sopperire a dei vincoli di produzione, quindi fondamentalmente, certo, l'autorialità esiste ancora, ma in casi rari, ecco.
Anche perché giustamente si va sempre a cozzare con le idee della produzione, e non sempre purtroppo gli artisti emergenti hanno quella libertà creativa che magari prima era data in maniera anche più, in maniera più importante. Appunto, ho fatto prima,
esatto,
l'esempio della New Hollywood, è stato il periodo più floreo del cinema americano, proprio perché,
certo, film, no?
Appunto, proprio perché i registi avevano una libertà totale. Adesso le produzioni, anche vuoi perché film commerciali hanno cominciato a diventare, non per avere, cioè perché il blockbuster fatto bene, con il cinema è importante che sia fatto bene, no? Commerciale,
sì, sì,
non commerciale, però comunque le produzioni hanno tentato sempre più di far soldi con saghe, magari cose sempre quelle, l'originalità di alcune opere è venuta meno.
Assolutamente.
Si vogliono più fare cose originali, ma si va dietro a successo facile di qualcosa, purtroppo.
Dico un'ultima cosa,
poi passo,
passiamo alla parola stessa.
Vai, vai.
Tornando al discorso di Luca riguardo alle sale cinematografiche, chiaramente non possiamo non parlare di lockdown. Il lockdown su tanti aspetti a livello artistico
ha dato una mazzata,
assolutamente, però si spera sempre che siamo in ripresa, perché un conto è vedere un prodotto sul divano di casa, sul letto, con tutte le comodità del caso, ma tutta l'atmosfera che si crea in sala è sempre unica nel suo genere.
Assolutamente. Luca, su questo aggiungo una cosa oppure...
Allora, no, volevo aggiungere, io ho una poesia che si intitola proprio Cinema, non ce l'ho qua, che proprio descrive la vecchia sala del cinema, gli odori, i gesti, diciamo i tessuti,
fondamentali anche del
quel senso. Io, perché adesso, con tutto il rispetto, francamente multisala a me, come come i centri commerciali, cioè, li considerano luoghi, oppure il luogo che non identifica niente, perché tu puoi essere in qualsiasi parte del mondo sempre lo stesso. E quindi no, il cinema ha la sua importanza, è fondamentale, però a me piaceva come era una volta, insomma, sono un po' nostalgico su questo.
Buona già poesia, andiamo con la canzone, dimmi tu.
Allora, leggiamo prima questa poesia.
E poi andiamo con la canzone.
Che è molto significativa,
poi,
diciamo, tratta da...
Devo salutare un ospite che è in piedi, ma adesso lo presento. Leggo la poesia e poi arrivo, introduco l'ospite che è arrivato adesso, vai.
Allora, questa è una poesia tratta dal Tram di Lisbona, edito da Labertone Editore. Si intitola Tempo ed è una libera rielaborazione della canzone Time dei Pink Floyd dall'album The Dark Side of the Moon. Tempo. Il ticchettio degli orologi accompagna l'insieme dei momenti vuoti di una giornata noiosa. Frammenti di ore sprecate con disinvoltura, calciando il tempo su un pezzo di terra della tua città natale. In attesa di qualcuno o di qualcosa che ti mostri la strada, stanco di stare sdraiato al sole o di rimanere a casa a guardare la pioggia. Sei giovane, la vita è lunga ed oggi c'è tempo per uccidere il tempo. E poi un giorno scopri che hai lasciato 10 anni dietro te, senza che nessuno ti abbia detto quando iniziare a correre, perché hai solo perso il segnale della partenza. Quindi ora corri e corri per raggiungere il sole che sta tramontando. Corri lungo la traiettoria di un moto circolare per ritrovarlo e ritrovarti di nuovo dietro te. Il sole è lo stesso, relativamente, ma tu sei più vecchio, il tuo respiro è più breve e sei un giorno più vicino alla morte. Ogni anno è più piccolo, senza che tu riesca mai a trovare il tempo. Progetti che arrivano al nulla o solo a mezza pagina di righe scarabocchiate, mentre in agguato, nella quieta disperazione, c'è il tuo modo inglese di affrontare le cose. Il tempo è passato, la canzone è finita. Sto pensando che avrei qualcos'altro da dire.
Allora, bravo.
Molto bene.
Che ti dà mentre leggi? Che senso ti dà?
Ti dà quella sensazione di trovare la ragione e la forza per fare altre cose. Perché l'importante è avere sempre un progetto, avere sempre un sogno e progettare per cambiare le cose. Perché senza i sogni
non si va avanti. E a proposito di andare avanti, prima di andare avanti andare con la musica, un ben trovato, scusa per non avevo introdotto, a Carmine, ben trovato, ciao Carmine.
Ciao, buonasera.
Ringrazio anche qui Bettoni, perché anche tu vieni, di me sbaglio, no? Sei un...
Non ti sbagli.
È un allievo di Bettoni, tra virgolette. Anche tu scrittore, dico bene?
Sì, autore, diciamo.
Autore. Hai portato i libri che hai scritto, no?
Sì.
Due sono? No, uno è un libro, no?
Un libro, sì.
Il primo libro che scrivi?
Una raccolta di poesie, che la prima volta che pubblico, non è il primo libro, è una raccolta di poesie.
Incentrate su?
Universo e dintorni.
Quindi molto, un argomento molto ampio. Baruca musica, poi con te ne leggiamo una, va bene?
Sì.
Stefano, ho preso una canzone a tua presente che mi avevi indicato, dico il titolo, perché poi l'ho trovata su YouTube, E noi qui a prendere un caffè. Perché noi qui a prendere il caffè?
Perché è dedicata al bar, al vecchio bar, quando ci si incontrava...
Che adesso è diventata un'abitudine un po' scomparsa.
È scomparsa, non esistono più, era un modo, diciamo, un luogo di vita.
Sì, sì.
un luogo di ritrovo. Adesso ci si incrocia su Facebook, una volta ci si vedeva al bar, e allora a questo ambiente del bar è dedicata questa canzone.
Allora, la sentiamo, a fa poco. Aspettate che devo e noi qui, ecco qua, a prendere un caffè, a fa poco. E qui, noi qui a prendere un caffè, insomma, per la ragione, prima parte del tempo siamo con, poi ero subito a Camine, siamo con Gabriele, e il tempo ha cambiato, no, un po', questo ultimo tempo e cose, e ha bisogno di prendere un caffè, di fare due chiacchiere, e quindi sì, quindi canzone che sta a pennaio per un cambiamento, con un tempo che ha cambiato delle cose, no?
Ha cambiato molto, ha cambiato l'approccio anche rispetto alla vita. Perché no, adesso per andare a cena bisogna mandarsi 45 messaggi, sì, poi conferma, riconferma.
O fare 40 mia guppi.
Oppure per uscire a sera, una volta non si telefonava neanche, si andava su e qualcosa si faceva. Era un modo più leggero, secondo me, di vivere.
Ti ha cambiato tutto questo che hai scritto, no? Questa storia, questa vita di poesie, ti ha cambiato a te come persona? Oppure il Camine Poeta, scusa, Stefano Poeta, è molto simile a quello che scrive poi poesia.
Ma io credo che quello che si scrive sia la carta d'identità della propria personalità, diciamo, no? Quindi è il proprio specchio. Io in quello che scrivo sono io, su questo è assolutamente, cioè, a certe volte preferisco non scrivere, cioè se devo scrivere di qualcosa che non mi appartiene non lo faccio. Deve esserci una motivazione, una spinta, un qualcosa che faccia scattare una molla,
sì,
e che la scrittura diventi un'esigenza, c'è l'esigenza di dire qualcosa.
Sì. Camille, invece, come è nata questa raccolta di poesia?
È una raccolta che parte dal 1967 fino al 2022.
Insomma, è pensa bene anche.
Sì, il titolo della raccolta è La prima stella. E vi leggo una poesia.
Vai.
Azzurro e nero è il mio amore. Si libra alto nel cielo, sprofonda nel buio abisso. Accarezza gioioso le nuvole, raschia inebetito il fondo oscuro del cuore. Azzurro e nero il mio amore. Vive felice nei sogni, sbatte il muso ogni istante contro il muro del lecito, i mattoni del consueto, le pietre aguzze della normalità. Azzurro e nero è il mio amore. E così vive.
Grande, complimenti.
Grazie.
Due cose. La prima, perché la prima stella, poi mentre tu leggevi sfogliavo il libro, no? C'è solamente una foto in bianco e nero. Una setta a caso oppure è stata una setta tua?
No, l'ho incontrato. La foto è di
Antonio,
era un grande fotografo inglese attivo negli anni 40, 50 e 60, però ovviamente la foto non ve la posso far vedere. Sono due innamorati sul parapetto di un ponte davanti al Big Ben. Di fronte a loro il fiume, il Tamigi che scorre.
E come è il titolo La prima stella? Come sente questo titolo La prima stella?
La prima stella è del 1967, è la seconda poesia che ho scritto e questo dice.
Ah, ok.
Sera.
Vai.
Sera, tu sei la prima stella.
Nuova giornata, poi andiamo con la musica, dimmi tu, nuova giornata.
Va bene, vai. Posso leggere un'altra. E rimase accanto al sole la mattina che al suo sorgere si mostrò al mondo pallido, smorto di nebbia e gelo. A lei fu dolce restargli accanto fin oltre il mezzogiorno. Poi, nel rammentare d'essergli così lontana, così vicina, ben meno che scialba e trasparente e piuma, la luna tramontò silente insieme con il suo diuturno amore.
Grande. Tanto complimenti anche per il numero di poesie, sono tante. Quante sono in tutto, possibilmente?
Una settantina.
Infatti no, perché sto diventando scuotendo solamente tante. Sì. Curiosità mia, Gaza è riferita a Gaza, diciamo, un palestino, oppure non c'entra niente la vita quella?
Sì, no,
ok,
no.
Quindi avevo detto bene, avevo intuito bene. So, andiamo con musica, poi se mai quando prima che finiamo ne leggiamo un altro, va bene?
D'accordo.
Dove si può trovare questo tuo libro di poesie? Per chi volesse acquistare o volesse vedere, lo si può comprare?
Bettoni Editore, oppure qualsiasi casa editrice si ordina e arriva a casa.
Anche la tua?
Sì, lo stesso. No, visto che hai letto la poesia,
vai, vai.
La sera e mattino, no, sostanzialmente.
Sì, una sera, una mattina. Vai, vai, poi va con musica, vai.
Quel lontano ieri. È sera. Riflessa sul finestrino davanti alla città che scorre, traspare stanca l'immagine del mio viso. Mi guardo nei miei contenuti gesti. Guardo la frenesia delle automobili, le loro luci tracciare percorsi. Guardo la gente camminare sui marciapiedi davanti alle vetrine illuminate. Guardo i ragazzi che baciano i loro sogni alle fermate degli autobus. Guardo i miei occhi, penso al troppo tempo che hanno visto, a ciò che resta dei miei sogni, ai giorni che passano, a quanto sia così vicino quel lontano ieri.
Grande.
Fare un applauso per entrare.
Vai, vai, vai pure.
Bravi ragazzi.
Vai, bella l'immagine del bacio dell'autobus, dei sogni dei ragazzi.
Sono nell'autobus
e poi se è profondo e poi
osservo questa realtà e dico, vedi, io sono dentro l'autobus e guardo, diciamo, quella giovinezza che è fuori. Che sembra così vicina, in realtà
era proprio una metafora.
Però anche tu, mentre tu hai un cortometraggio, hai fatto, diciamo,
sì, sì.
Diciamo già che come si titolo.
Allora, il titolo del cortometraggio, sì, diciamo, si chiama Cat, banalmente, anche come appunto il nome della fine, okay, di una scena, esatto, cinematografica, del cat proprio.
Okay.
E senza voler andare a spoilerare nulla, perché si rischia di andare troppo in là, diciamo che è tratta appunto in maniera molto anche personale, introspettiva, di il dissidio e la lotta continua tra il voler fare qualcosa di artistico e provare questo mondo e lo scontrarsi tutti i giorni con la società e anche te stesso che ti dice che forse è meglio che ti dovresti fermare, e il voler continuare a fare questa sorta di guerra personale, di conflitto sia con la società ma soprattutto anche con se stessi, perché non è facile, sembra facile quando uno ne parla, dice sono convintissimo, però tutti i giorni è una sfida molto ardua e importante.
Ma tu come lo finisti come lista? Che lista è secondo te?
Ancora tutto da scoprire,
potrei dire io tanto di lui, perché il suo cortometraggio
poi tu dici lui proprio, ma che esista potrebbe diventare, allora, tu immagini, no, come secondo te, come tipo di taglio, impostazione, come tu immagini
intanto esista? Abbiamo parlato prima di autorialità,
sì,
che qua si sta svanendo, no?
Sì.
Quindi mi auguro intanto che si affermi, perché se lo merita per tutta la passione che ha e che cerca anche di trasmettere agli altri attraverso le sue parole e le sue opere. E poi chiaramente che riesca ad affermare tutta la sua arte, che resti questa sua autorialità. Lui, secondo me, trae chiaramente ispirazione, come ha detto, da un cinema che cerca di essere replicato anche dalle piattaforme, ma che rimarrà comunque ormai in cascina, come si suol dire, però secondo me riporterà molta misticità, tanto, e che io adoro il mistico comunque all'interno delle opere cinematografiche, e anche tanti plot twist, spero.
Diciamo che la cosa importante del mistico non è tanto il mistico in sé, ma è che una cosa che si sta perdendo sempre di più al giorno d'oggi, che è il fatto che sì, un'altra cosa che ha voluto dire tanto la televisione, ci si aspetta sempre che arrivino le risposte da un'opera, quando in realtà non è detto che sia così.
Non
anzi
serve.
Il bello del cinema è il non detto, quella cosa che non vedi, quella cosa che non sai, quella cosa che tu spettatore riesci a elaborare dentro di te. Poi volevo fare due parole anch'io su Gabriele, perché comunque gli auguro ovviamente tutte le cose bellissime che mi ha augurato.
Grazie.
E si spera magari in futuro di collaborare anche a qualcosa, e soprattutto perché io l'ho conosciuto commentando appunto il suo cortometraggio, penso il primo cortometraggio,
sì,
che facevi
ormai tre anni fa,
che si chiamava Interior, se non sbaglio, e che racchiudeva un sacco di cose che a me piacciono tanto, tra cui l'autorialità soprattutto nel genere, dove c'è il genere, dove c'è anche, diciamo, un po' la violenza, è un racconto crudo che però fortunatamente magari solo al cinema riesce a far trarre delle conclusioni anche importanti.
Chiudo al volo. Vai. Collegandomi al discorso di Luca,
l'horror ovviamente, che penso che sia una passione di entrambi.
Quando abbiamo parlato di autorialità nel senso stretto del termine, ma che valga per me, che valga per Luca, per noi è importante la libera interpretazione dell'opera. Non ci deve essere per forza una risposta, ma ci possono essere più risposte, e l'importante è mandare comunque dei segnali e dei messaggi.
Faccio anche te, Stefano. Te come poeta come ti definissi? Come poeta come ti definissi?
Allora, intanto io mi ricordo e tengo sempre a mente le parole di André, che citava noto filosofo, mi pare che era Benedetto Croce, che diceva: fino a 18 anni tutti scrivono poesie, poi ci sono due categorie, i poeti e i coglioni. Quindi
più chiaro così,
allora, senza mezzi termini. Io credo che si possa parlare di poeta soltanto quando a 10, 15, 20 anni, 50 anni dalla morte qualcuno si ricorderà una poesia di quell'autore. Allora tu puoi considerare poeta, se no siamo... Io mi considero semplicemente una persona che scrive e che cerca di dare emozioni alle persone e trasmettere le emozioni alle persone.
Beh, per ultima parte, questo concetto mi piace, anche delle emozioni. Ne vuoi aggiornata?
Sì, leggo il germoglio.
Prima di... Cammini poeta come si definisse?
Un artigiano della parola.
Mi piace, vai. Della parola è bello, perché poi la parola è anche un'arte, è bello l'artigiano della parola, mi piace come descrizione. Vai, aggiungi una e parliamo con la canzone.
Il germoglio.
Vai.
Spuntò da terre aride, colme di solitudine, di quel silenzio che devasta l'anima, crescendo tra la serenità di piccoli momenti vissuti sul far della sera. Fu spazzato via dall'improvviso, dal turbine della passione, annegando nell'oceano devastante del dolore. Ma il germoglio rinacque seme ed, accarezzato da un sorriso, volò oltre il valico della tristezza. Sul filo lieve di quella brezza si radicò su terre fertili e crebbe con la premura di pensieri limpidi. Divenne cespuglio e poi albero e poi macchia e poi bosco. Sconfisse il vento e la furia della tempesta, sorrise alla pioggia e quando nacque il sole si risvegliò foresta.
Grande. E beh, anche la trasformazione, no? Come cambia, no, questo...
Dalla negatività passa alla positività.
Tutto. Andiamo con la musica. A me sembra tua, ma c'è un altro cantante che mi ha scritto a bar a prendere un caffè. Erano quattro amici di qualche anno fa. E la sentiamo e poi torniamo. Gino Paoli è anche un pezzo di Ligabue. Un po' di Ligabue, no? Che interviene verso la fine, però. Insomma, questa è un po' di tanti anni fa che è sempre di moda. Allora, vuoi chiedere a Cammine, questo è il primo libro di poesia, giusto? Mi sbaglio, che hai scritto?
No, che ho scritto, che ho pubblicato.
Che ha pubblicato. Sì. Prima di questo hai pubblicato altre cose?
Sì, tanti anni fa una raccolta di giochi organizzata con la scuola elementare di Cannara.
Ah, ok. Ok. E poi la prossima, stai già preparando qualcos'altro, qualche altra pubblicazione?
Sì, ho scritto diversi romanzi, 5 commedie, però così insomma, nel cassetto.
Ok, ne immaginate le poesie, te va?
Sì, prima dicevo che mi considero un artigiano della parola, però a volte le parole non bastano.
Purtroppo spesso, vai.
Non ci sono parole per dire la tua vita, dire le lacrime, il tuo gioire. Non ci sono parole per l'odore tuo buono e il sapore dolce che una frase non dice di un bacio. Non ci sono parole, dire la pioggia quando insieme, abbracciati, respiriamo l'amore. e non ci sono parole. No, non ci sono parole per dire il tuo corpo, la voce e il calore.
Bellissimo. Una vado con...
Leggiamo una a caso.
Vai, poi vado con gli applausi, perché ho trovato gli applausi anche, quindi tanto per dire tu. Vai.
Acqua.
Vai.
Gocce che scivolano lentamente sul verde delle foglie, come carezze di mani seducenti, come note d'arpa lievi ed effervescenti. Gocce di pioggia che bagnano la polvere sulla strada, che si tuffano allegre sullo specchio della rada. Acqua corrente, acqua scrosciante, acqua lucente, acqua che lava il presente, acqua tiepida che scioglie gli antichi nodi rinchiusi nella mia mente.
E adesso ci sono...
complimenti.
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!
Io ho trovato gli applausi, no, a parte
scherzi,
sì, no, a parte scherzi, complimenti, perché tutte e due, poesie che avete letto sono, insomma, e tante poesie che avete letto in tutti i casi, sono poesie, aspettate che, ok, beh, sono poesie dove c'è tanto sentimento, significato, e anche un po', no, come può cambiare la vita, no, con il tempo, con emozioni, spesso le parole non bastano, o sono troppo poco o sono troppo tanto, sono troppe, no? Quindi può avere, no? Essere un doppio taglio, diciamo, giusto?
È così.
Però insomma è bello perché danno tanto emozione e significato, quindi complimenti a tutti voi, ovviamente, perché sono veramente poesie, allora, belle e forti.
Una volta mi sono trovato sulla presentazione di un libro di una carissima amica, mm-hmm, dove si parla di linguaggio, no? della tecnica, del linguaggio, eccetera, eccetera. Poi alla fine ha fatto una domanda, ha detto, ma in tutto questo le emozioni dove sono, no? E mi risponde quello che ha fatto la prefazione del libro, mi ha detto, le emozioni sono un modo per ingannare il lettore. Allora lì ho pensato all'infinito dei Leopardi, no? E ho detto, non gli rispondo, forse è meglio.
Ma scusate, ma tu c'hai un sogno nel cassetto falano, mi piacerebbe?
Un sogno, sì, c'ho un sogno, il sogno sarebbe quello di fare un grande concerto.
Bello.
E è un sogno che non so se si potrà mai realizzare, però lo conserviamo finché...
Infatti, poi è bello sognare, è importante sognare, quindi bisogna riuscire a sognare, no? Assolutamente. Certo. E invece Luca, il sogno del cassetto?
Il sogno del cassetto può sembrare banale, ma sarebbe fare il primo film. Banalmente,
no? Già, se chiudo gli occhi, no? Immagino di già questo sogno. Che film dovresti fare?
Oddio. Deve arrivare l'ispirazione, deve arrivare una storia.
Più una commercio, più una. No.
Non è detto. Vorrei fare il film che mi sentirò di fare al momento giusto. E spero di trovare la storia giusta. Ovviamente. Che ne so, penso, mi piacerebbe fare un noir, come primo film, anche magari un po' violento, eccetera, però sarebbe una banalità dire questa cosa, però magari dopo magari uno punta a fare, dice, voglio fare quel tipo di film, invece secondo me devi fare il film che pensi di voler fare, che l'ispirazione che ti arriva è una cosa molto importante.
No, un po'. E prima dicevamo, l'altra musica, qualche film che ci consigli? Ma sono i film adesso che si sono un po'. No,
anzi, infatti, ne parlavamo con Gabriele, vai, anche prima in macchina. C'è un tanto.
Dacci qualche consiglio, vai.
Allora, vabbè, banalmente, se torniamo sempre a Martin Scorsese, che è stato e penso sia ancora in sala, Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese, che sarebbe banale definire monumentale, sulla nazione Osage, su un ritratto anche violento e brutto della nascita, appunto, di una determinata America che tutt'oggi c'è, anche abbastanza sul razzismo e tutto, sì, quanto. Poi io direi, in sala ora c'è la Palma d'Oro al Festival di Cannes, che si chiama Anatomia di una caduta, che devo ancora vedere, però è banalmente anche semplicemente per il premio, per l'importanza.
Ho detto anche Il Comandante, dimmi se sbaglio.
Il Comandante di Edoardo De Angelis, film sulla Seconda Guerra Mondiale con Pierfrancesco Favino, anche quello sicuramente da vedere, anche per supportare giustamente il cinema italiano, che a volte quando non si fanno cagate
si aggancia di successo.
Facciamo un rullo di tamburi, perché a fine mese prepariamoci per il nuovo film di Ridley Scott, ovvero Napoleon con Joaquin Phoenix,
che è legata a Napoleone. E poi Assassino a Venezia, no? Tu parli di Noir.
Festival di Venezia.
No, Assassino a Venezia.
Ah, Assassino a Venezia.
È un film che c'è, non so se hai.
Sì, Kenneth Branagh. Sì.
È un genere che si avvicina a quello che piace a te, oppure è un po' distante?
Ha un modo di fare che non è proprio
il tuo.
Qual è il noir che più si avvicina a te? O comunque il thriller?
Noir, thriller. Allora, dipende cosa intendiamo per no. Banalmente, Le Samurai di Melville del 1967, quello il noir
per eccellenza.
Poi a me si avvicina molto un concetto di neo noir, forse quello anche un po' neon noir dei anni anche 90, 70, non so se potrei dirti anche i film di David Fincher, banalmente anche sì. Anche contemporanei,
Seven,
anche vabbè, Zodiac.
Noir è un genere che insomma piace. Quindi...
Sì, thriller anche, soprattutto quelli.
Io sono andato alla famosa Signora Giacomo che la macchina da scrivere, no? Scusa, te film ancora scrive.
L'uomo che.
Con la macchina da scrivere.
L'uomo che non c'era dei fratelli Coen.
Sì, insomma, se ne stanno, sono tanti.
Nero.
Assolutamente. Andiamo con una canzone e poi torniamo. Chiudiamo con una tua canzone che tu mi hai indicato. Mario, che è a Fenice, adesso ne fa sentire una, poi prima della chiusura cerco questa canzone tua.
Va bene.
Perché a Fenice? Perché ti trova Fenice?
La Fenice perché è dedicata ad una personalità che rinasce da un momento difficile, e quindi c'è questa rinascita, questo spalancare le ali al vento e volare verso una nuova vita.
Beh, se cambia, non è una male prova la musica. Se ci fosse adesso qualcuno che domani volesse scrivere poesie, no? Tu che consigli dai immediato?
Vivi
e scrivi.
Perfetto,
mi piace come consiglio. Metto una canzone, perché giorni fa è morto chi ha visto te film Fiennes, penso che insomma oltre a fare tante risate si ricorda l'attore Matthew Perry che interpretava Chandler in quella serie televisiva, e come tanti personaggi importanti, genio e sgravatezza, perché lui ha avuto problemi di droga, dipendenza, insomma ha avuto anche un brutto incidente, sì. Ebbe anche un brutto incidente proprio in salute qualche anno prima, e quindi con questa sigla famosissima ricordiamo quella meravigliosa del film, che chi ha visto penso si è fatto tante risate, ambientato in America, guardava 5 ragazzi, bravo, che in quella palazzina a New York ci hanno fatto fare tante risate. Poi concludiamo con la canzone tua, la Fenice, sentiamo questa e poi torniamo per gli ultimi minuti finali. A fra poco. Chiudiamo, ma insomma chi ha avuto la possibilità insomma di vedere il film si ricorda questa canzone del film. Allora, siamo arrivati alla fine, prima di finire codiamo contatti e eventi, quindi parto da Stefano, da Luca e da Gabriele, vai ragazzi.
Prego Luca.
Contatti e codiamo con questo fotomontaggio che dicevi.
Luca Pasqui, e potete trovarmi su YouTube, sul mio canale, dove pubblico contenuti anche cinematografici, perché come abbiamo detto, oltre a essere un aspirante regista sono soprattutto un cinefilo e un appassionato, e cui cerco di dare dei consigli. Il mio canale appunto si chiama Il Buco Cinefilo, e poi ovviamente potete seguirmi su Instagram sotto il mio nome Pasqui Luca, e su Facebook, dove terrò aggiornati appunto anche sull'uscita del cortometraggio a cui tengo molto, e di tanti altri progetti che sono già in cantiere. Adesso passo la parola a Gabriele.
Contatti tuoi?
Allora, Facebook, Instagram, TikTok, Gabriele Caciotto.
Perfetto.
Semplice, TikTok, lineare.
Che cos'è il cinema per Gabriele e per Luca? Con una frase.
Con una frase, che cos'è il cinema? Tutto il mio mondo interiore.
Bello.
Personificazione di realtà e sogni.
Mazzo, bravi. In bocca al lupo, vi aspetto, e se va tutto bene, vi aspetto non solo per parlare dei prossimi momenti, ma anche per festeggiare. Grazie ancora, a presto.
Grazie Nicola.
Grazie mille.
Stefano, grazie di cuore.
Grazie a voi.
Perché scrivere poesie? Perché scrivere?
Perché scrivere poesie? Per trovare se stessi.
E scrivere in generale perché?
Perché è un'esigenza.
Bello. Ricordiamo i tuoi libri, dove si possono trovare e contatti. Allora,
Stefano Tinis, Facebook, Instagram, poi ho 4 pagine. Praticamente appunti di viaggio dedicati alle poesie, poi ho scritto canzoni che nessuno ha mai ascoltato, che è dedicata alla musica, L'amore assoluto è dedicato al romanzo che ho scritto.
Perfetto.
Poi uno è professionale, quindi non c'entra niente. Una cosa che voglio segnalarvi, e vi invito
all'evento che mi dicevi prima,
anche a tutti i nostri radioascoltatori, il 26 novembre alle ore 16:30 al Borgo Medievale di Collestrada ci sarà questo evento dal titolo C'era un tempo sognato. E l'evento è fatto in collaborazione con l'associazione Colle della Strada e parteciperanno, oltre al sottoscritto, Valentina Bendini, Alessandra Morasca e Claudio Scappini. E sarà, diciamo, una cavalcata sul tema del tempo.
Perfetto, questo tempo benedetto. Ti aspetto in bocca al lupo e ti aspetto che con queste persone fanno parte di questo evento, se poi e più parti qua a me e parliamo di questo evento che avete,
certo,
che fate a novembre. Ricordiamo che data 26, no?
26 novembre 16:30.
Perfetto. Dove?
A Collestrada, a Borgo Medievale.
Non mi dimenticate. Grazie a Carmine. Perché scrive? O che cos'è la scrittura?
Scrivo perché da ragazzino, 15 anni, ho letto 100.000 gavette di ghiaccio di Bedeschi. E naturalmente parla della ritirata di Russia. La sera, quando stanchi, affamati, eccetera, eccetera, si fermavano, un mulattiere, Pilon, diceva 4 versi. E da allora ho pensato che se un mulattiere scriveva le poesie, potevo provarci anch'io.
Assolutamente, penso che sia andata bene, ti sei riuscito. Grazie. In bocca al lupo. Ricordiamo il titolo del libro, si può trovare
La e prima stella, Bertoni Editore, ma da qualsiasi casa editrice si può richiedere. Ho un blog, si chiama Carmi Liber.
Bello.
Per chi voglia vedere quello che faccio, insomma.
Ti aspetto anche per parlare di questo blog, se ti va prossimamente parliamo anche del blog, se ti va di tornare. In bocca al lupo e complimenti, grazie ancora.
Grazie.
Vi lascio questa canzone di Stefano, La Fenice, giusto? La Fenice. Che l'ho trovata, perché come dici tu, La Fenice, no? Tende ai nasse, no? E, yes, no? Poi a ritornare, no? A ritornare su, quindi...
Sì, è un risorgere della cenere, un volare, uno spalancare le ali al vento.
E quindi, insomma, ci vuoi in questo momento, quindi la sentiamo. Grazie ancora, a presto, grazie. Con La Fenice e poi i prossimi ospiti. A fra poco.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie mille.
No? Però io credo che alla fine, nel senso, alla fine, insomma, poi i nodi tornano al pettine, diciamo così, nel senso che alla fine poi se uno fa un proprio percorso, fa una propria strada e crede in quello che fa e non si lascia un po', diciamo, non lo so, se non si mette a guardare tutto quello che c'è intorno, perché se poi uno se ne mette a guardare tutte veramente, no, spesso insomma ti parte anche un po' la voglia e la fiducia. Quindi io credo che l'importante sia che ognuno faccia il proprio percorso, guardi il proprio percorso e si fissi un proprio obiettivo e cerchi di essere un po' coerente con quello che uno è, quindi alla fine senza star troppo a guardarsi intorno in questo senso, in questo senso.
Eccoci qua ragazzi, bentrovati con questi altri ospiti e altri realtà, iniziamo subito a presentare. Un bentrovato a Leandro, ciao Leandro.
Ciao.
Che fa parte della compagnia teatrale?
Duelle.
Anche bene di presentare un spettacolo, giusto?
Sì. Spettacolo che è andato in onda ieri sera come prima, faremo questa sera e poi domenica pomeriggio, nonché prossimo venerdì e sabato e la prossima domenica
come
pomeriggio.
Come si chiama?
Si chiama Da giovedì a giovedì, è una commedia in due atti brillante di Aldo De Benedetti che è stata adattata in vernacolo perugino da Artemio Giovagnoni, che è stato anche il mio regista del gruppo teatrale Città di Perugia, ex Turrenetta.
A posto, fammi salutare Tizia.
Letizia, che
con cui ho
doveva essere con noi, ma lavorava,
la salutiamo,
per cui...
poi finisco giù, poi voi tornate. Ben trovato a Max Matolo, giusto?
Matolo,
vabbè, scusa, scrittore
di poesie.
Vabbè, scrittore, giusto.
Presento il mio primo libro.
È il primo in assoluto.
Il primo in assoluto.
È però con te?
Come?
Cioè, con te qua?
Sì.
Perfetto, poi diciamo qualche poesia anche. Okay. Poi mi è trovata Sabina?
Sì.
Che per sbaglio è finita, è mandata a Perugia.
Esatto. No?
Ma poi è immediato, bravissima. Chi è a te, di che te parliamo con te?
Spazio Mai a San Sisto, è uno spazio culturale gestito dalla compagnia teatrale Occhi sul Mondo, anche associazione culturale, che offre sia formazione dal punto di vista teatrale, danza, della cultura in diciamo le arti in generale, anche videomaking. Okay. A 360 gradi, ma è anche produttrice, quindi ne facciamo tante, anche troppe a volte.
No, vabbè, finché già fate va bene. Un ben trovato Emanuele, ciao Manu.
Emanuele e Ciro. Dell'associazione Cifre di Foligno, un'associazione culturale, politico-culturale, e ecco, poi dopo magari
quindi sì, e poi un ritorno. Ho trovato, per un momento ho chiappato il nome, ben trovato a Sonia, ciao Sonia.
Ciao, ciao Nicola.
Che hai portato con te? Uno di ritorno e l'altro è un debutto, mi sa?
Sì, è una new entry, è Sofia. Abbiamo
ciao Sofia, ben trovata, è Sandro.
Il vecchio della palestra, diciamo così, il vecchio del Kung Fu.
Quanti anni hai lui?
24.
Di più vecchio.
Vabbè, come esperienza, sì, vecchio dentro.
Scherzo.
E Sofia, che è la new entry, insomma,
che poi
da qualche anno.
Venite da un periodo che, insomma, un po' di medaglie avete ottenute.
Sì, dai, abbiamo fatto il pieno, dai.
Sono siete scatenati?
Sì, abbiamo fatto proprio il pienissimo.
Il botto,
sì.
Dopo mi dici che medaglie sono, poi le sentiamo.
Loro, che devono essere.
Certo, giustamente, hai ragione, scusa, hai ragione. E hanno fatto con te.
Sì.
Ricordiamo che compagnia siete.
Allora, la compagnia Anduelle di Ponte Felcino è nata 15 anni fa, non avendo mai fatto nessun tipo di teatro, mi hanno chiamato, io ho altre esperienze, per cui abbiamo cominciato con qualche atto unico e adesso stiamo facendo delle belle cose. Questa ultimamente che abbiamo in produzione adesso è appunto Da giovedì a giovedì, che è una commedia che, senza spoilerare troppo, parla, diciamo, di un avvocato che ha una moglie un pochino sognatrice e dopo un film che hanno visto praticamente lei si vuole ricreare questa scena e insomma viene fuori un discorso molto semplice che è imperniato sulla gelosia, visto e considerato che lei ha 50 anni, lui 64, e allora forse c'è qualche cosa, però il finale è a sorpresa e quindi questo più o meno è la sinossi dello spettacolo.
Perché di giovedì in giovedì il titolo?
Da giovedì a giovedì perché il tutto si svolge in una settimana.
Ah, una settimana.
Dove il marito deve andare via e succedono delle cose che...
Che poi succede in una...
Sono quelle che poi sono l'anima della commedia.
Che può succedere in una settimana, ragazzi.
Appunto.
Quindi andate a vedere se lo scoprirete.
Sì, infatti vi aspettiamo numerosi.
Dopo ricordiamo dove e...
Allora, la compagnia Anduelle lavora nel teatro Danilo Ricci. Okay. Di Ponte Felcino.
Okay.
Che è stato ristrutturato 4 anni fa, è un teatro efficientissimo, 99 posti chiaramente, però rimesso a nuovo con impianto luci e quant'altro, insomma è un teatro che sta lavorando negli ultimi 4 anni in particolare, da quando è stato appunto ristrutturato.
E quindi lo spettacolo, qual è la prossima serata?
La prossima serata è questa sera.
A che ora?
Alle 9:15, domenica alle 17:15, poi venerdì e sabato 21:15 e domenica 19 alle 17:15 finiamo, quindi sono 6 spettacoli.
Quindi andate a tutti e 6 o almeno a uno dei 6?
Beh, come volete, noi ci siamo, insomma.
Dopo io ricordiamo. Invece chi è Max? Max, perché con nome bene male, quindi Max.
Chi è? Massimo Eugeni. Il vero nome che è.
Però, o te?
Matolo, come è nato?
Ok, lo scrittore di poesie.
Ah, lo scrittore, così per caso. Per molti anni fa ho scritto, poi pubblicando sia sui social mi hanno convinto ad andare avanti. Ho fatto dei concorsi, ne ho scritte tante di poesie.
Quante ne hai scritte?
Circa 900.
Mazzo.
Dopo le... E queste sono le mie prime poesie, l'ho scritto, okay, sono 100,
okay,
sul libro di Bertone, pubblicato
da Bertone Editori. Sì. Contenuto, cioè di che parla queste poesie qua?
Ma
un po' di tutto.
In generale un po' di tutto, sì.
Dopo se vuoi ce ne leggi una così.
Sì. Va bene? Il titolo è Nascita di una poesia.
Ok, dopo.
E
le...
poi va bene.
Dopo la poesia. Sabina invece chi siete? Che fate?
Ah, troppe cose come abbiamo già detto. Allora, siamo
parti da quelle più importanti, vai.
Va bene. Allora, Spazio Mai sta per l'acronimo di My Movement Art Is. E nasce dalla necessità della compagnia teatrale Occhi sul Mondo di, diciamo, stabilizzarsi in periodo Covid. Infatti in realtà siamo novellissimi dal punto di vista del nascita dello spazio. Abbiamo inaugurato a novembre del 2022, questo è il nostro secondo anno, diciamo, di attività dal punto di vista della formazione, quindi il nostro focus principale, diciamo, sono in realtà tanti: la formazione in primis, abbiamo corsi teatrali, diciamo, per tutte le età. Abbiamo corsi di scrittura e drammaturgia, gesto danzato, che non è esattamente danza, filmmaking, fotografia, chi più ne ha più ne metta. Il nostro obiettivo sarebbe quello di formare dei professionisti che poi successivamente possano andare ad alimentare un mercato che finisce per essere sempre delle stesse quattro persone. Quindi, oltre a produrre videoclip, cose per dire, non so se c'è stato recentemente, non so se avete sentito, c'è stato un medico perugino che ha fatto il giro del Garda, Swim Garda, due ragazzi del corso di filmmaking sono andati lì per girare il documentario, che poi probabilmente uscirà molto più avanti, perché il responsabile della fotografia era il nostro docente di filmmaking, che Mattia Marioccini, scusate, si chiamano tutti Matteo, Mattia, non so, quindi la mia difficoltà.
Sentiamo il nostro,
esatto, il nostro. Quindi noi facciamo tante residenze artistiche, vogliamo essere, diciamo, un punto di aggregazione e di contaminazione, quindi ne facciamo tante, ma perché vogliamo che da tanti piccoli addendi crescano tante altre cose.
Ma che età delle persone che fanno parte di questa realtà? Età, che età?
Tantissime. Allora, io ne ho 27 e penso di essere la più piccola. Gli altri della compagnia vanno dai 40 circa, quindi in realtà siamo relativamente tutti molto giovani, cioè... quindi sì, l'obiettivo più o meno sempre, anche il target nostro è relativamente quello, giovane, quindi sì, okay, cerchiamo dopo, di fare la nostra meglio.
Dopo lo intendiamo ancora nella vostra età. Invece cifre che...
Ops!
Scusa, non è vero, Mario, c'hai ragione, arrivava a te.
Vai,
no, io. Invece cifre che cos'è?
Allora, cifre è un'associazione politico-culturale, e quindi siamo in ambito di tematiche e discussioni di politica, società, economia, e siamo nati da poco, siamo nati solo da qualche mese. A giugno abbiamo fatto il nostro primo evento.
Quanti mesi sono? Pochissimi.
L'associazione nasce a inizio anno, in realtà, però ecco, un tempo di preparazione, di anche allargamento del gruppo, perché nasce da noi due, da me e da Ciro, appunto, che siamo i fondatori, e poi abbiamo aggregato un po' di persone, un mix di giovani e adulti, insomma, ci sono appunto ragazzi di 20, 30 anni o anche persone di 50 o 60, ecco, quindi è questo. Abbiamo sede a Foligno e ecco, insomma, stiamo facendo eventi rivolti un po' a tutta la cittadinanza, con un target un po' specifico per i giovani, perché insomma vogliamo cercare di coinvolgere i giovani, insomma, in dibattiti, discussioni su temi che possono interessare tutta la cittadinanza. Questo è un po' il succo di quello che facciamo, e quello che crediamo, insomma, possa essere utile fare come impegno pubblico, ecco. Poi non so se Ciro vuole accennare
qualcosa
agli eventi che abbiamo fatto.
Sì, abbiamo fatto, come diceva Emanuele, abbiamo fatto vari conferenze, lavori, proprio partendo dal target giovanile, e l'abbiamo fatto in maniera sorprendente con vari professori universitari,
con la Di Mauro, l'abbiamo fatto con varie veramente persone anche di un certo curriculum che ci hanno sorpreso, hanno accettato subito l'invito. Parlando quindi di lavoro oggi e futuro, parlando anche della dignità e anche sempre, come diceva Emanuele, su un piano anche economico, perché spesso insomma i ragazzi dicono, si dice che non vogliono lavorare, però bisogna partire anche da una concretezza. Ecco.
Un aspetto particolare, delicato.
Però
sono temi anche importanti.
Per esempio il prossimo che abbiamo il 22 novembre è su startup e imprenditoria giovanile. Insomma, porteremo delle esperienze di startup già esistenti del territorio umbro. Beh. E discuteremo un po' del sistema e dell'ecosistema delle startup in Umbria.
Bello. Mario, scusa,
Graziano. Spoleto, compagnia teatrale Sipario, storica nella nostra città, esistiamo da 30 anni, usciamo freschi da un debutto che abbiamo fatto la settimana
Spoleto
scorsa.
Spoleto è legata anche a School Moderne.
Esatto, in modo
Valentina Saputo.
Da 2 anni interagiamo, loro hanno una scuola di musica
mi ricordavo bene.
Entrato con i miei corsi di teatro. E insieme abbiamo fatto Amleto in salsa piccante di Aldo Nicolai al Teatro Nuovo dentro il Festival di Dolci d'Italia, quindi una bellissima esperienza con allievi che partivano dai 5 anni fino ad allievoni che arrivavano ai 60 ed oltre, quindi un teatro gremito. Noi nasciamo come compagnia che si specializza, diciamo predilige i musical, quindi i nostri primi anni ce ne siamo fatti uno l'anno di musical tra i più famosi, i più importanti, poi piano piano abbiamo sperimentato anche la prosa, tutti i vari generi. Io indipendentemente insegno anche nelle scuole, quindi sono il regista e il presidente dell'associazione e all'occorrenza con molto piacere faccio anche l'attore. Ecco. E è una compagnia bella nutrita, perché è un bacino di un centinaio di persone, poi sono naturalmente tanti. Non tutti e 100 lavorano ai progetti, però il bacino è quello. E ecco, da 30 anni che siamo lì, abbiamo iniziato nel 92 con una mia commedia in vernacolo, perché ai tempi facevo gli spettacoli di rivista, quindi mi divertivo a scrivere in dialetto e poi da lì a me piaceva insomma il teatro musicale, mettevo in scena Rugantino, prima la commedia musicale di Carine Giovannini, poi i musical americani e adesso Shakespeare, anche se in una versione un po' particolare.
30 anni sono tanti, eh? Come? 30 anni sono tanti, 30 anni di attività.
30 anni sono 92. 28, 92, 2013, siamo 2012, 31. 31.
Avevi fatto un anno.
31. Ma io ho iniziato, ero ragazzo, avevo 16 anni scarsi, ecco.
Com'è andare avanti per 31 anni fai teatro?
Ti deve piacere, ecco.
Prima
sì,
cosa.
Inizi per hobby, poi piano piano ti specializzi, io ho frequentato il CUT, qualche corso.
E anno ti deve piacere, giusto?
Chi lo fa? Chi
55
lo fa,
anni, insomma.
55.
Insomma,
c'è chi mi batte. E no, spero di farlo per altri 30
anni. Posto tuo.
No, però è bello, no? Perché a passione a base di tutto, se no non.
Ma sì,
no, non poi per il teatro è una cosa, anche un aspetto. Un contesto anche importante, no? Delicato, no?
Il teatro, diciamo, è il contenitore, ma dentro, come diceva la collega, mi permetto Sabino. Di chiamarla, sì. Ecco, che fanno anche corsi di formazione a vario livello, così noi, perché poi c'è la musica, c'è il canto, all'occorrenza c'è la danza, anche noi l'estate ci divertiamo a fare una sorta di campus un po' particolare, nel senso che io scrivo e realizzo dei cortometraggi perché sono appassionato.
Bello.
Di videomontaggio, creiamo poi attorno l'evento, la presentazione in un cinema e quindi ecco, da cosa nasce cosa, per cui
tutta questa
vivacità. Sì, non sapevo dell'esistenza di questa, mi fa piacere, di questa associazione.
Infatti,
di Foligno.
Io sapevo, ma tu hai detto che era
sorpresa. A volte siamo vicini di casa e ci ignoriamo, ma non per snobismo,
no,
semplicemente perché
si conosce,
abbiamo percorsi
poi,
diversi.
A Sonia, si conosce poco, c'è cioè, realtà, perché
è già,
Sabina
sì.
È realtà tua, ma anche a loro. Ho attuato tramite Facebook, quindi dico spesso che non si conosce, ma non perché non si vuole conoscere, ma perché non c'è la possibilità di conoscersi.
Esatto.
No? E invece è bello, no? Sapere che ci sono. E quindi dopo torniamo a fare.
Sì, certo.
Parliamo di sport qua. Ma quante medaglie avete preso? Avete ottenuto?
Parlavamo di passione prima, no?
Qui sono scatenati.
ma la passione porta a questo, no? Perché se uno è appassionato poi si sente coinvolto, lavora, alla fine i risultati per forza devono uscire, insomma. Poi diciamo, sono stata anche molto fortunata, però avere degli elementi molto molto validi, quindi il gioco, ecco, è stato facile.
Vediamo la tua età vostra, so, per chi oggi va ascolta, mi conosce la prima volta.
Beh, io ho bambini dai 3 anni e mezzo, l'ultimo arrivato, a bambini di 90 anni.
Sei sempre bambini.
Sempre bambini, sì, si ritorna anche un po' bambini effettivamente. Sì, abbiamo corsi sia di Shaolin che di Tai Chi, quindi ovviamente per tutte le età.
Un nome della tua si chiama, ricordiamo il nome?
ASD il Kung Fu. Siamo a Perugia, in via Ferento 7, chi vuole magari...
I lunedì, i mercoledì no.
Bravo, vedi che idea.
Vedi? Mi ricordo, i lunedì, i mercoledì no, ancora. I mercoledì e venerdì, giusto?
I lunedì, mercoledì e giovedì.
Giovedì, abbiamo sbagliato un giorno.
Sì, sì, sì.
E orario, chiudiamo anche orario, perché vuoi essere...
Beh, i bambini appunto su questi 3 giorni, 18.30, 19.30, gli adulti lunedì, giovedì, 19.30, 21.
Perfetto. Invece Alessandro e Sofia, no, Alessandro ha fatto un commento sull'attività, e Sofia, come sei entrata in questa realtà così vivace?
Ah, io per caso, perché cercavo una scuola di arti marziali e ho trovato il sito di Sibu, lo chiamo Sibu, e mi ha interessato molto, quindi ho chiesto di fare una prova e mi sono innamorata anch'io di questo sport, diciamo.
Com'è come insegnante? Brava,
no, è bravissimo, lo dico sempre, lei è... Non è solo l'insegnante, è proprio un'educatrice per me, glielo dico sempre, è proprio brava con i bambini, con gli adulti, con tutti.
Invece, sanno tu? Come sta andando l'attività? Insomma,
Stanno bene, abbiamo riportato per l'appunto dei bei risultati, ma non soltanto da noi che magari siamo un po' pionieri nella nostra palestra, nel senso la frequentiamo da più tempo, quindi abbiamo più esperienza, ma anche gli stessi bambini che magari hanno iniziato, che per loro diciamo che più che una dimostrazione di quella che può essere veramente la bravura in quello che fanno, è semplicemente un buttarsi e cercare di entrare in quella che è la tensione della gara stessa, quindi noi da loro cerchiamo di puntare più un discorso di toccare con mano quella che è l'esperienza della gara in sé, che può dar paura, può dare tante emozioni diverse, ma va affrontata così come tante altre cose.
Beh, anche se manchiamo a vostra età, ci sono bambini di
Dubai. Sì, come no, sì, sì.
Com'è?
No, non dai 3 anni, io 3 anni ce l'ho a scuola, perché faccio anche l'infanzia, però nei miei corsi li accetto, brutta parola, diciamo, possono entrare dalla prima elementare, quindi 6 anni, sì.
Ho fatto a tutte le due realtà, come insegnare ai bambini spazi ad adulti? È più facile, più difficile?
Rispondo io.
Chi vuoi? Chi per primo vuoi rispondere?
Dal mio punto di vista, per certi aspetti, è più semplice.
Perché?
Perché loro sono nudi, quindi è facile entusiasmarli, è facile coinvolgerli ed è facile proprio farli immergere in una dimensione così fantastica come può essere quella del teatro. Per certi aspetti è più difficile, però va detto, perché sono bambini, quindi almeno nel teatro ci sono i problemi di fonazione, di linguaggio, livelli di coordinazione nella motoria, difficoltà a memorizzare, a stare alle regole, per cui c'è un po' dei pro e dei contro. Io adoro lavorare con i bambini e con i ragazzi, soprattutto con la primaria.
Ah, okay.
Già diciamo le medie, quando cominciano ad essere preadolescenti,
diventa più difficile.
Prima media li domi facilmente, seconda così, terza media si sentono grandicelli, le inibizioni, hanno paura a toccarsi, le risatine. E poi c'è una ripresa, scusate a parlare da libera, primo, secondo e terzo superiore, ci si lavora bene, quarto e quinto si sentono metti e donne fatte quali non sono, quindi polemizzano con più facilità,
è più complicato
perché le personalità ovviamente
certo, sì.
Fuori sì, ecco, no, questo un po', no, non so se nello sport accade lo stesso,
non possono polemizzare perché lì ci sono io
quindi ragazzi, se andate lei non dite niente, dite sì, va bene, a posto,
anche perché poi no, da noi non loro sono testimoni, se no 20 piegamenti a tutti, anche i genitori che sono presenti.
20? No, 10-20.
No, dipende 20. Da che no è.
Da che no
è. Questa risposta mi piace.
Sì, 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 no, assolutamente. Non esistono, no, si lavora lì.
Invece Marcus, mi hai dato questo tipo di poesie, nasce da una poesia, no, questa copertina
è di R&D.
Te facce, no, che si mescolano, giusto?
Sì, ma quello di Armandino Lecca, non so, okay. Se
Nessuna foto vedo in questo libro, tu
no, solo all'ultima pagina c'è sempre Armandino con una scultura in pietra.
Ah, ok, nell'ultima,
amico...
ah, questa qua.
Sì.
E perché nasce da una poesia, Tito?
Perché è la mia nascita, con questo libro nasco io proprio, come, anche se è da tanto tempo che scrivo, è la prima volta che, nato, che esco. E poi nasce così anche una poesia all'interno del libro.
Ne vuoi aggiungere una?
Vuoi
che se ti va, sì.
Se ci provo, anche con tutti gli attori che ci sono. No.
ho anche gli applausi preparati, quindi... Quindi
vabbè, ci provo.
Quindi va
con
bene.
Tutti gli attori che ci sono...
Beh, se mai c'è la porta, scappi la porta, si può aprire.
Devo trovarla.
Scherzo. Mentre tu cerchi la poesia.
Bene.
E poi andando. Abbiamo detto appunto i giorni. Com'è
questa fai? Sera, questa? Domenica, e poi venerdì, sabato e domenica prossimi. Quindi il 19 chiudiamo.
Che vuol dire teatro dialettale?
Allora, sì, io prediligo il teatro dialettale perché nasco con il dialetto, però ho fatto anche diverse cose in italiano, però andando avanti, ripeto, forse non si è capito bene, ma sono 55 anni che recito, quindi come avete capito ho passato i 50 anni, no? Per cui chiaramente andando avanti io ho stabilito una cosa, che quando faccio teatro o lo faccio fare, perché io qui faccio la regia, mi devo divertire.
Bravo.
Prima di tutto devo far divertire chi viene a vedermi, e quindi questo lo curo poi, quando scelgo il testo. Una volta fatto io, mi devo divertire io e far divertire chi interpreta le mie commedie, le commedie che io rappresento e che quelle che gli do, perché loro, ripeto, sono affidati, sono ormai 15 anni mi pare, sono affidati a me, e andando avanti, dato che non avevano fatto nulla, piano piano insomma si stanno maturando, e quindi ogni volta cerco di alzare un pochino il livello per dare qualche stimolo in più, e devo dire insomma che stanno riuscendo abbastanza.
Quanti siete in tutto? Mi ricordavo...
Dunque, diciamo che siamo intorno a 30 più o meno, essendo Pontefercino una realtà non grande, però
buon numero.
Diciamo sono 5-6 mila persone, però insomma loro non avevano più fatto teatro da anni, per cui quando hanno chiamato me volevano proprio rifondare una compagnia, e ci siamo riusciti, sì. E ci stiamo riuscendo, insomma, questo grande. È importante.
Quanti anni sono, che sta che come età, quanti anni siete, come età presente?
Una quindicina, sì. Prediligono anche loro il dialetto perché gli piace, insomma, queste sono tutte generi di commedie brillanti.
Okay.
Questa per esempio è di Aldo De Benedetti, che è quello famoso di 30 secondi d'amore, tanto per intendersi, e l'Artemio Giovagnoni l'ha rifatta in dialetto perugino. Ogni volta che ci metteva le mani su una commedia gli vengono sempre più, perché anche lui prediligeva il teatro comico, per cui è anche più, diciamo, come dire, più godibile, ecco, sotto un punto di vista.
A partire da stasera, dai,
ore? Alle ore 21:15 e domani alle 17:15, che è domenica.
Fa una cosa serata, andate stasera e domani andate a teatro.
Sera, domani e poi venerdì, sabato e domenica.
Intanto chiudiamo stasera e domani, così okay. Non si scordano. Poi chiudiamo anche qua. Pronto, Max?
Yes.
Vai. Sono anche gli applausi preparati. Quindi
addirittura, con tutti gli attori che ci sono.
92 minuti.
Lo facciamo in loco.
In me sono 92 minuti di applausi. Quindi sono tanti.
Nascita di una poesia. Stremato dall'espressione di te, mi confondevo nel buio per trovare un riflesso di idea che esternasse la mia nuova musica, che con tanto fervore attendevo a partorire. Come un incanto di una verdeggiante immagine usciva pian piano dal mio corpo e veniva alla luce, come una bella novella nasceva, e poi il suo primo gemito alla vita. L'occhio della sua anima parlava i suoi primi passi e palpava la vita con tenerezza, come una sirena uscita alla luce del sole. Anche il vento placava il suo urlo. Sentivo nelle mani una quiete celestiale, le acque mosse calmarsi in un angolo del mio cuore, e scrissi con la sua mano che mi guidava con sentito amor. Tutto diventò magia. Questo per dire la nascita, la poesia l'ho paragonata alla nascita di una vita.
Beh,
per me.
Piace.
La poesia che esce dal corpo, perché senza di me magari questa poesia non sarebbe nata mai.
ecco, se la un giudizio, un commento mentre sentivi
un giudizio sulla poesia o mentre sentivi
sulla poesia, sulla poesia.
No, siccome ho la presentazione adesso, il prossimo sabato,
vabbè, questa settimana
ad Acqua Sparta,
poi diciamo,
ecco, okay.
Che ti
la poesia l'ho trovata interessante perché piena di immagini, non troppo intellettualistica. A volte i poeti quando scrivono hanno una ricerca di descrizioni molto cervellotiche, con termini difficili, invece è un linguaggio semplice e diretto che ti fa subito visualizzare quello che lui vuole, che l'autore vuole che sia visualizzato, e secondo me la vera poesia è questa.
Sì, si può fare un video? Si può fare un video, no? Quindi,
Sì, assolutamente. Però è una bella immagine,
Ti dicevo, i miei appavo, sì, per te.
Sì.
È meglio quello vero.
Meglio quello.
Se vuoi, Nicola, a proposito di poesia, io faccio parte anche dell'Accademia del Donca.
Sì, mi ricordo.
Qualcuno di voi avrà
dopo
sentito.
Dopo voi...
Esatto, Donca viene proprio da un francesismo, dal donk, quando si iniziavano le favole, allora Donca, allora ecco, donk. E a proposito di questo, Claudio Spinelli, che è stato uno, no, è stato il più bravo sotto un punto di vista non solo quantitativo, ma più che altro qualitativo di scrittura di poesie in dialetto. A proposito del nostro dialetto, ha scritto così: cioè che il nostro dialetto un coce ha la sua storia. E una volta parlavano tutti quanti. Allora c'era sol che la memoria, che a sapi legge e scrive n'eron tanti. E quel che succedeva par contallo, tocca che l'imparavi a pappagallo. Per tramandare cose in col parlai, il dialetto perugino è fatta apposta. Sarampo lem lem mento il callai, ma n'è una cantilena che ti scosta. Ndua che una cosa, quanche tu le ditta, t'armane meglio che si fosse scritta. È una parlata vecchia che t'arriva da lontano un buon po', tempo d'allora tra il latino bastardo che moriva e il volgare che a stento ne va fora, forestco, aguzzo, contadino, è nato sto dialetto perugino.
Che bello dialetto. Grazie. Che spettacolo, e che bello il teatro, no?
Forza del vernacolo.
Sì, assolutamente. Torno a vedere con Sabina, ma fa tanto, mi ha detto, quindi il video
perché... mi ha fatto in realtà per ricollegarmi, mi ha fatto estremamente ridere perché noi abbiamo un corso di lettura espressiva proprio perché volevamo fare anche qualcosa di meno professionale, una cosa di più per diciamo arricchimento personale, okay. Infatti abbiamo tantissime tipologie di persone di tutte le età, anche insegnanti magari di italiano che vogiono essere
più efficienti.
E infatti, cioè, vi stavo, cioè, ovviamente c'è anche una componente di dizione in questa cosa, e togliere il donca al perugino
non è facile,
non è assolutamente facile. Quindi vedere invece quanto il teatro possa dare tantissime sfaccettature e quindi possa sia togliere che mettere a suo piacimento è sempre bello comunque da sperimentare, anche perché io sono un po' una profana, in realtà io non vengo da un background di teatro, ho iniziato a lavorare con lo spazio mai all'inizio di quest'anno come tirocinante, adesso faccio la coordinatrice, vengo addirittura alla storia dell'arte, però ho iniziato questo percorso perché a me interessava la cultura in generale e proprio per la profusione di cose che facciamo tra le residenze artistiche, i corsi, cioè abbiamo letteralmente recitazione per bambini e adulti, gesto danzato, scrittura e drammaturgia, filmmaking, fotografia, in realtà anche sound design. Facciamo workshop, a breve avremo un workshop di stand-up comedy con Filippo Giardina, quindi troppe ne facciamo perché dietro all'Associazione Culturale Occhi sul Mondo c'è anche Comic che organizza gli spettacoli di stand-up comedy in tutta l'Umbria e è organizzatrice anche del Festival Tanganyika. quindi il primo festival della comicità portato qua a Perugia, quindi ne famo troppe.
Ne fate tante.
ne famo troppe, lo so.
Mi state ritornando un'altra puntata per finire la descrizione di tutte le attività.
Sì, no, diciamo 40 minuti.
Complimenti, perché è bello che ne fate. Cioè,
sì, sì, ma cambiamo tanto, ci piace coinvolgere più persone possibili proprio perché vogliamo creare delle connessioni tra tutto quanto.
La sede è a San Sisto, mi hai detto, no?
Mm?
La sede è a San Sisto.
A San Sisto, via Gerardo Dottori, 90.
No, tutto bene, da qui.
Perfetto.
Non state la corrente. Suani, invece, sono le medaglie, no? La vostra attività, dove siete stati? Perché, diciamo, anche dove avete, no? Dove siete anche, fatto il Gai, dove siete stati, insomma, no?
Gara Velletri, in questo caso, ma ne abbiamo altre adesso in programma.
Quando?
Il 25 novembre, quindi fa due settimane. Qui a Perugia, quindi saremo a casa praticamente. Poi però importantissima nostra gara federale.
Quando?
Cioè l'avremo il 17 di dicembre.
Prima di Natale.
Sì, come ogni anno. E quella speriamo veramente che, ecco, riusciamo a riportare un bel risultato, perché per noi è quella che ci rappresenta di più, chiaramente, la nostra federazione. Quindi.
Vuoi chiedere a Sofia. Dopo di quanto tempo fai parte della realtà? Quanto tempo è?
Allora, dal 2017, quindi sono 5 anni circa.
Come è nata questa passione per...
Io da bambina avevo fatto già karate. Quando ho iniziato l'università, che sono venuta qua, perché io arrivo dalla Lombardia in realtà.
Ah, ok.
Ricominciando, diciamo, un po' tutto, nuova vita, ho detto riproviamo a fare un'arte marziale. Sono andata a fare una prova di karate, ma non mi piaceva molto, cioè non mi ritrovavo più, e quando sono andata lì tutta la filosofia anche che c'è dietro al Kung Fu, allo Shaolin, mi rappresenta molto, quindi ho trovato in realtà il mio posto, cioè sono stata contenta.
E poi ci stanno i piccoli fenomeni, allora i portati che stanno, sì, i piccoli campioni che stanno quest'anno, e potete parte dei bambini, no?
Sì, perché abbiamo ogni anno facciamo la squadra ufficiale, anche quest'anno l'abbiamo praticamente fatta. Sì, sì, abbiamo avuto le selezioni settimana scorsa, abbiamo i nostri 5 cicloni.
Che ovviamente... Diciamo i nomi?
Guarda, i nomi 13 luglio.
Vai.
I cognomi però...
No, basta i nomi.
Abbiamo, nella squadra ufficiale quest'anno abbiamo Felicia, abbiamo Daniele, abbiamo Gloria, abbiamo Samuele e abbiamo Nicolò.
Quindi mico i maschi, 3 su 2.
Ma...
E no, adesso peggio.
La differenza si vede dalle donne.
Devo dire che sì.
Sono 5 cicloni.
Sì, 5 cicloni, ma le donne hanno una marcetta in più. Sì, sì. Almeno da piccole, poi dopo la grandi... Uguale, però non lo volevo dire.
Però hai detto.
Sembrava brutto, però ragazzi è vero. Cioè nel senso sono...
Bello. Allora, prima di Natale, prima che finiamo la pausa natalizia, vieni a commentare i risultati.
Speriamo
che vada bene, in bocca al lupo.
Ma veramente. Sì, dai. Di solito, ecco, vanno
un po' di fortuna, dai.
Di solito si mi porti fortuna.
Quindi spero porti anche stavolta.
Però ti volevo dire una cosa.
Vai.
Dell'ultima gara che abbiamo avuto.
Vai.
Devo fare un elogio al mio allievo numero uno.
Chi è?
Lui.
Ah.
Perché ha vinto proprio il trofeo del campionato come miglior atleta di tutto il campionato, quindi insomma
complimenti,
fuori casa, neanche a dire che no.
Qual è il segreto?
È quello che dicevamo prima, il discorso della passione, fare
costanza, impegno,
purtroppo fare le rinunce magari per portare avanti questa cosa, tante cose magari le devi un attimo accantonare per portarne avanti altre, però se poi i risultati ti
sono
danno il guadagno, quello che hai fatto.
Sabina dice sì, sì.
Sì.
È rassicurante.
Condivide.
Bello, fa da 16 anni, non ha mai messo un giorno, è sempre rimasto sul pezzo, costante, un martello, cioè più di così, è logico, poi i risultati si vedono.
Ma troppo male, sì, a forza di insistere, poi, alla fine di forza di provarsi, poi i risultati arrivano, complimenti.
Grazie.
Ma ti voglio chiedere, com'è fare attività in una zona come Foigno? Non perché gioco con Foigno, sono tutti fognacci, ma che è bello, però apriamo,
sembrava.
Infatti, proprio una zona comunque non, no, una zona locale, non, quindi
uh-huh.
Che tipo di corrispondenza c'è da parte della gente su argomenti anche, no, parliamo prima di lavoro,
sì,
di
sì, sì.
Startup, di no, stipendio.
Allora, non lo so se Foligno abbia una particolarità rispetto ad altre realtà su questo. Quello che posso dire è
la realtà giovanile di Foligno e secondo me anche di altri posti, che non è semplice da coinvolgere in attività di questo tipo. E questo invece è una cosa che secondo me caratterizza, ma non solo Foligno, appunto, perché poi dopo per il resto ci sono persone appassionate, insomma, che seguono gli eventi che si fanno in città e le trovi anche a diversi di questi, insomma, c'è un giro che magari può essere sempre lo stesso. Cercare di coinvolgere gente nuova invece può essere più difficile. Un pochino ci stiamo riuscendo anche tramite conoscenze, insomma, io sono insegnante, quindi insomma sto nelle scuole e quindi con i giovani ci sto a contatto religione. Ci sto a contatto continuamente. Insegnando religione, avendo un'ora per classe, c'ho anche un sacco di classi, quindi insomma ne conosco un sacco di persone. E quindi ecco, insomma, questa è un po' la difficoltà. Beh, anche le scuole sono, penso, caratteristica.
E qui un bacino importante anche per teatro, no? Non mi sbaglio, certo. No? Perché diffonde, no? Su temi, sì, importanti della sua età e sì, una passione come il teatro, no?
Esatto.
Sì, sì. Quali scuole sono?
No, dico, è importante anche la scuola come bacino.
Ah, ok, cioè, ok, avevo capito la domanda. No. Sì, assolutamente. No, ma è un agente sociale la scuola, importantissimo. Quindi è centrale, insomma. Poi a me piace molto fare questo lavoro perché permette di stare a contatto con le generazioni sempre nuove, che è un aggiornamento continuo.
Sì.
E sono ancora giovane, però io immagino 34,
giovanissimo.
Però immagino anche più avanti. Perché io vedo, parlando con chi non sta nella scuola, gente più grande di me, che non conosce, cioè, cose che si conoscono delle realtà più giovani, tipo, per me naturalmente, tipo, ma anche fossero una tendenza su TikTok,
sì,
io le conosco, insomma, perché ci sto a contatto direttamente, non solo perché c'ho anch'io TikTok, ma insomma, ma perché le vedo a scuola, oppure anche determinati problemi e difficoltà dello stare a scuola, quindi cose magari anche un po' più importanti rispetto a quello che ho detto prima. Beh, chi sta fuori dalla scuola o non le sa o non le capisce o per loro è un altro mondo. E quindi ecco, secondo me anche più avanti sarà uno stimolo continuo, insomma, fare questo lavoro.
E mi auguro, insomma, di toccare temi un po' più importanti, no? Andando,
sì,
avanti.
Sì, sì,
esatto. Qualcosa?
Sì, infatti volevo proprio aggiungere riferimento a quello che diceva Emanuele, perché anch'io sono insegnante di religione. Entrambi abbiamo
teologia, filosofia.
Perché ci siamo conosciuti con questi studi e quindi.
E quindi questa passione in realtà per la cultura, attenzione all'altro, e soprattutto all'attualità, cioè nasce per questi motivi. Infatti sono 2-3 anni che ne parliamo, tra una cena, un'uscita, anche con altri amici, per provare a mettere su questa associazione e poter coinvolgere il più possibile anche tante altre persone in realtà. Però certo troviamo una certa difficoltà, perché comunque anche dopo il Covid tante associazioni sono un pochino meno, c'è meno attività, c'è meno voglia di confronto. Questo è un po' un problema un po' universale, no? Cioè dalla politica alle varie associazioni, le persone fanno fatica a stare insieme, fanno fatica a relazionarsi, e quindi anche questo è un po' l'obiettivo nostro, non solo incontrarsi, dialogare, riflettere, ma anche confrontarsi su temi che toccano la vita quotidiana.
Perché nome CIFE?
È un acronimo. Un acronimo di cultura, incontro, formazione, responsabilità, educazione, che sono un po' i pilastri di quella che è l'idea di questa associazione.
Istruzione, poi, no, educazione, insomma.
Esatto.
Confronto.
Esatto, la cultura che racchiude, sì, cultura un po' tutto, e poi l'incontro come spazio di dialogo, confronto libero, aperto a tutti, e poi formazione, educazione e responsabilità che toccano, insomma, l'impegno educativo e di istruzione, appunto.
Max, immaginate le poesie?
Oddio, sono qua. Anch'io faccio gare comunque.
Ah sì?
No, ci sono i vari concorsi, gare, di cui uno adesso mi è arrivato dalla Locandina, che sono
Quando?
Arrivato tra i 19 selezionati in tutta Italia.
Quindi notizia dell'ultima ora?
Sì, adesso, proprio oggi. Tra i 19 in tutta Italia e sono l'unico in Umbria.
Complimenti!
Speriamo bene, adesso
ti danno. La prossima, c'hai un evento?
Sì, l'evento alle 16:30 ad Acqua Sparta, presento questo, il libro. Niente.
Ma c'è un sogno nel cassetto?
Con me?
Un sogno nel cassetto. Fanno, mi piacerebbe scrivere un libro di
Poesie.
Sempre solo.
Solo poesie. Solo.
Mie ma poesie.
Montagne sono tue.
Quelle mie ma poesie.
Se ci fosse uno che domani vuole scrivere poesie, no? Che consigli dai, sti immediato?
Ma di rilassarsi, stare tranquillo e sentire molto il suo cuore, il suo animo, l'interno, perché questo è quello che faccio io. Già ce l'avevo questa ispirazione, ma non lo capivo, no? Io anni fa. Poi mi poteva succedere di notte, di giorno, all'improvviso, che mi svegliavo e c'avevo già le frasi in testa. E ho detto, ma che è sta roba, no? E poi, ho preso la penna, mi sono lasciato andare e vengo fuori da solo.
Teatro sport.
Non sono matto, comunque.
No.
È venuto da solo.
No,
ma poi il pazzo ci guarda la vita, sennò ragazzi.
Sì, che no.
Così mi vengono... sole, così, tranquillo.
Poi il pazzesco vuole una vita, sennò ragazzi, no? Un po' di sana, positiva, bella pazzia, Beh, come teatro, no? Cioè,
infatti.
Bisogna assassinare, no? Quindi le volte sia anno che a Maio. Bisogna
Graziano.
Hai detto Maio, scusa. Bisogna assassinare,
non è bello neanche Graziano.
No, quello che sbaglio. Io ho chiamato Sonia ben due volte e poi è tornato di Matteo Sofia, quindi è abituata. Quindi bisogna lasciarsi andare, no?
Sì, lasciarsi andare. Ma anche nella scrittura teatrale è come la poesia.
Sì, cioè,
io scrivo pure.
È più difficile citare.
Sai, un mese così su commissione devo finire questa, soprattutto per la scuola, ma anche per i corsi di teatro, un mese non viene niente, poi all'improvviso la musa ispiratrice, ok, è tutto chiaro, e in due giorni chiaramente non è così, perché certo, poi con l'esperienza uno matura il fatto che in quel mese in cui tu hai pensato, riflettuto, hai elaborato tutta una serie, e hai scartato tanta roba, sono quelli che ti portano al parto dei due giorni, quindi serve tutto, serve il vuoto mentale, serve poi l'adrenalina che ti
piace, il vuoto mentale.
Volevo approfittare per fare i complimenti a lui.
Vai, fai come se fosse la tua.
Presenti, lui non molto. Mi ricordo come ti chiami.
YouTube,
sì, perché dei presenti è quello che ha la voce più attoriale di molto. Tutti, compresa la mia e la sua, che siamo attori.
Ti ho trovato un
ce l'hai naturalmente in maschera.
Fai te
naturalmente in maschera.
Ma non si sforza per niente.
No, sei proprio. Ma vorrei averlo come allievo, perché magari trovare voci così.
Ripresa dal mio nonno paterno. Che
aveva è una fortuna. È
donante e non ti sforzi, credo.
No,
non è da tutto.
Viene bene anche a scuola quando bisogna alzare un po' la voce.
Anche per la radio. Anche per la radio.
Però... guarda la mia, per oggi, la mia siamo qua, tipo cugini di campani.
Sai che volevo dire? Ho sentito prima la parola socializzazione.
Sì, vai.
Ecco, una cosa importante in teatro, per esempio nel gruppo Duelle, nella compagnia che io dirigo, è proprio che si forma questa forma di rispetto tra tutti quanti, dove ognuno sente la sua responsabilità, e nello svolgimento e nel fare una commedia ognuno si deve sentire coinvolto, certo, nel fare tutto un discorso, diciamo, il che gruppo. Sia globale, di gruppo. E questo, se permetti, volevo solamente dire,
scusa,
i nomi dei miei attori, perché mi sembra anche giusto. Allora, da giovedì a giovedì partecipano Maria Cristina Belia, Paolo Zuccaccia, Roberta Maranghi, Mauro Bocchini, Fabrizio Galmacci, Milena Ceccarelli, alle luci e all'audio c'è Claudio Raimondi e Simone Ceccarelli, e collaborano alla realizzazione Paola Renga e Letizia Raimondi. La regia la faccio io, già ve l'avevo detto.
Ma sono bravi uomini o le donne a teatro?
Ah, che bella domanda.
Tante qui siamo una donna, due donne anche.
Io ne ho trovati e ne trovo bravi tra gli uomini, i ragazzi, ma anche tra le donne. Posso dire che, diciamo, tra gli uomini c'è un pochino di, come dire, di solidarietà in più, c'è meno competizione, ma le donne in generale sono più competitive, anche nelle scuole, negli ambienti di lavoro che ho frequentato, per cui la donna è più competitiva proprio per natura.
E io ci lavoro anche meglio
con le donne?
Sì. Sì, perché, sì, perché riescono, perlomeno per me, riescono a captare meglio quello che gli voglio dire, cioè me lo realizzano in base a che... a proposito poi del lavoro che fai tu, che fate anche voi, il fatto di... cioè con i giovani si lavora bene, perché non c'è niente da tirar fuori.
Certo.
E invece con quelli un pochino più prima bisogna tirar fuori e poi mettere dentro, che il lavoro è doppio, quindi lavorare con i ragazzi
siamo più
è splendido,
siamo più guaste noi,
no, più guaste, sì, mi piace
riuscite, no,
riuscite anche meglio secondo me.
No, ma lo spot quanto è difficile tirare fuori, poi insomma dipende anche da sua parte battuta d'età, cioè quindi di tirare fuori, no? Di assarsi andare.
È un lavoro immenso, eh? È un percorso, come su tutto, ma anche nello sport, un percorso che non è che dura un giorno. Quindi tu ci vogliono anni magari per riuscire a veramente a essere attori anche nello sport, perché noi quello che manifestiamo poi a una certa, un certo livello è l'intenzione. Questa intenzione è una cosa che forse cioè, è più da attore che altro, perché dobbiamo diciamo manifestare proprio questa marzialità. E come si fa? Non solo con il fisico, ma proprio anche con l'espressione. Scusate, mi ha preso un colpo di tosse, continua.
Vai, vai.
Si concetta che noi anche nella nostra attività molte volte si inizia anche ripetendo gli stessi movimenti talmente tante volte che appare anche noiosa come
meccanica, per certi versi.
Quindi molte volte infatti l'allontanamento dalla disciplina avviene per questo, perché è anche molto difficile sottostare a un regime così ferreo di un'attività che comunque è quella di ripetere magari la stessa tecnica, la stessa attività, sta morendo decine e centinaia di volte.
Deve fare i gare da quali c'hanno.
Sì, però è proprio quello il fatto che dopo un po' noi dobbiamo essere portati a far sì che il nostro corpo sappia quello che deve fare come un pilota automatico. In quel modo noi riusciamo a scardinare la parte della nostra testa dal nostro corpo, e il corpo ormai va perché sa quello che deve fare, l'ha fatto talmente tante volte come guidare, non ci deve pensare. E lì a quel punto ci puoi entrare col discorso mentale di poterti focalizzare su quello che stai veramente facendo. Quindi il fatto di fare un'attività talmente tante volte è finalizzato proprio a questo, di mettere il pilota automatico per poi riuscire a interpretare veramente quello che stai facendo.
Svuotare, come diceva lui prima, svuotare prima di riempire.
Ah, tipo di buttare fuori e poi buttare...
Devi essere vuoto per fare le tecniche, altrimenti non riesci.
Poi ci dà di pilota automatico, no? È una bella idea,
sì,
no?
Sì, sì.
Mette più...
Lo vedi poi nella vita, perché chi fa attività, ad esempio, lo vediamo nella nostra... Chi ha già praticato, che ti viene in palestra, magari prova il kung fu nella fattispecie le prime volte, magari ha fatto altre attività marziali prima, lo vedi, non c'è ombra di dubbio, perché hai proprio un'impostazione data dal fatto che il corpo ha delle movenze, degli schemi motori già radicati di base, e quindi basta veramente poco per recuperarli, quindi lì vedi proprio che la mente viaggia poi a quello che deve effettivamente fare. Sembra esternamente molte volte anche semplicemente un ballo, quando all'interno chi ha molta esperienza poi vede veramente la differenza tra uno che lo fa muovendosi in maniera asettica nello spazio e uno che lo fa muovendosi magari entrambi in maniera impeccabile nei movimenti, però uno che ci mette un certo tipo di intenzione e l'altro che lo fa semplicemente per dimostrare una prestanza fisica.
Sabi, voi ne fate tante, che penso che una di attività che
immagina coordinarle tutte quante
infatti dicevo però quello dicevo la parola cifre sulla C confondo in mente condivisione nel caso vostro, mm-hmm. No, perché sono tante belle importanti.
Sì, no, infatti mi sono rivista in tutto il loro discorso, sia dal punto di vista personale, perché è vero che portare le persone in un posto fisico è diventato estremamente difficile. Perugia già è difficile in generale, l'Umbria
io poi il Covid diciamo non ha migliorato
esatto, il Covid ha peggiorato solo la situazione,
il peggiorato è stata, no?
Sì, certo. Non sono convinto che sia il Covid il responsabile principale,
no, però ha peggiorato,
sia proprio la nuova società
ha peggiorato le cose,
tutti connessi, ma in realtà tutti disconnessi e solo riconnessi.
Pensiamo anche al cinema, no? All'uso, allo streaming ovviamente dilagante, certo. Rispetto al cinema e le campagne che si fanno solo al cinema,
tu
si parla
di confronto di usa stanza, di voi che siamo tanti, però è difficile trovare, penso, lo stanza in cui e poter si può confrontare, no?
Sì, esatto.
Ho trovato a mio muino, no? Scherzo, vai, sì.
No, dicevo sì, effettivamente anche solo, cioè io lo vedo, per esempio, noi siamo a San Sisto che sebbene ci sia l'ospedale è scollegatissima, per esempio con mezzi eccetera eccetera.
La regione non puoi andare molto bene. Esatto,
esatto, anche perché è una zona industriale, sì, San Sisto, sì, non è esattamente San Sisto, San Sisto, e portare i ragazzi per esempio del centro di Perugia, che sono tutti universitari, fuori sede, che stanno lì in zona, è veramente una grande impresa.
Poi sono attività anche belle le vostre.
Sì, quindi, esatto, e infatti è un po' questo il problema. È da questo punto di vista, e ne stavamo parlando anche prima sulla questione delle attività che non si conoscono, è che c'è una specie di, c'è tanto isolamento anche delle tantissime attività che ci sono nel territorio, che purtroppo finisce che si devono fare per forza competizione alla fine della fiera, perché o non si conoscono, o perché non sanno che ci stanno altre realtà nel territorio, o semplicemente perché non possono fare altrimenti. Soprattutto abbiamo visto che comunque l'associazionismo sta avendo un po' la sua crisi, che non è soltanto dovuta alla questione del Covid. È una sfida, noi siamo pronti ad affrontarla, penso che siamo qui un po' tutti anche per...
Se siete qua volete, esatto, pronti a affrontare.
Siamo pronti.
I 31 anni? Del teatro, quanti sono?
31. Se proprio vogliamo essere.
55. Insomma,
un anno quasi.
Voi esatto. Quanti anni siete?
23.
Insomma, no?
Sì, esatto. Siamo tutti pronti ad affrontare questa sfida.
E andare avanti. Ok, una canzone e poi torniamo per i studi finali. Presentando meno, ovviamente una parola a sognare, no? Perché penso che a teatro, quando si va a teatro, uno sogna anche un po'.
Certo.
Dopo, a proposito di a teatro,
dio adesso.
Ti dico, sì, se la vuoi te la dico.
Vai, dio adesso, vai.
Di Claudio Spinelli, a teatro.
Vai, poi vado con la canzone.
Era l'ultima scena. Lì a sdraiata che steva per morì, lui disgraziato leva da pialla tutta una bracciata e careggialla sotto un porticato. E n'era uno scherzo, perché l'uporello c'aveva una complessione lampanata che te faceva pena di vederlo. Lia mentre invece era una quintalata. Comunque ci provò, ma Lia non si smosse. Pesava più di una trincia foraggi. Nomino dallo Gione si commosse e fece da retta cocco, facci due viaggi.
Adesso andiamo fuori a Mannoia che con l'idea li ha imparato a sognare. Assolutamente, fai benissimo, fa pochissimo, ragazzi. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine, ma prima dei saluti, vuoi un'ultima poesia?
Come ti va? Vede.
Vai, vai.
Dico quella?
C'è una, poi...
Allora, questo è Disprezzo Sociale, è la scultura di Armandì, di Armandino Lecca, che è questa, il titolo è della scultura. Io ho fatto la poesia per...
Okay.
Esultar d'amore mentre fuori piove, come un fuoco divampa il sentimento astratto, come un lampo entra e poi si placa col finir del suono, ansimar dell'attimo che con vigore entra d'impeto e poi esplode in estasi, consuma le ore al battito del cuor che poi rallenta al divenire dell'opera. Come fa uno scultore a battere il suo scalpello, a definire la sua pietra in un'opera viva? Il suo cuor li lega ad un unico battito per modellare l'opera. Le sue mani stanche continuano a battere e tremar dall'emozione e poi infine colmare la sua anima d'amore ed esultar per la sua creazione tanto attesa a venire.
Grande. Complimenti, un grande...
Troppo emozione.
Andata. Grazie, un grande in bocca al lupo. Allora, prima dei saluti... Prima di Perugini, concludiamo con un giro di saluti e ricordando eventi e contatti. Parto da Kung Fu. Vai.
Devo io.
Contatti eventi.
Nessuno.
Perfetto, faccio facilissimo. Come sì, almeno, perfetto. No, però a futuro ci saranno.
Sì, sì, ci saranno. Per il momento non in vista, nell'immediato no. Però se volete ci venite a trovare.
Lunedì, mercoledì e giovedì.
Mercoledì e giovedì 18:30, 21. piccoli l'ora prima, gli adulti ovviamente l'ora e mezza dopo, in via Ferento 7 a Ponte della Pietra. E per quanto riguarda il nostro sito abbiamo www.ilconfu.org, dove lì ci sono insomma tutti i vari orari, i giorni, quant'altro, tutti i contatti insomma.
Perché fai il Kung Fu,
Bella domanda. Perché fare Kung Fu? Secondo me è un po' errata la domanda. Nel senso, per me, perché fare Kung Fu? Perché è una cosa con cui ormai non ne fai più a meno. Però per ognuno è il motivo per cui chiederesti perché farla con passione, quindi è una cosa proprio... cioè perché altrimenti senza di quella ormai non faresti più o meno.
Ok, e in bocca al lupo e vi aspetto insomma per i prossimi gare, eventi e competizioni. Grazie. Contatti, contatti e eventi non me li ha tanti, bravo, hai studiato, vi sto contento.
Allora, prossimo evento che accennavo prima, mercoledì 22 novembre a Foligno.
Una settimana apposta,
no, fa 10 giorni. Mercoledì 22 novembre a Foligno alle 18, alla sede di Sviluppo Umbria. E parleremo appunto di startup e imprenditoria giovanile con l'amministratore unico di Sviluppo Umbria Michela Sciurpa, Daniele Tonti, presidente dei giovani Confindustria Umbria e alcune startup del territorio umbro. E contatti, siamo su, abbiamo un sito internet che si può trovare insomma cercando associazionecifre.it, abbiamo una pagina Instagram e una pagina Facebook che sono un po' i social più usati e quindi con lo stesso nome ci si può trovare facilmente sia su Facebook che su Instagram.
Sogno nel cassetto,
sogno nel cassetto,
un anno ci piacerebbe, un anno, sei mesi, cinque mesi, quattro mesi,
strutturare ancora di più l'associazione, fare cose tipo seminari, corsi di formazione, cose di questo tipo, quindi non solo eventi pubblici ad una, ad una cioè in un'occasione, ma un qualcosa anche di più strutturato, che abbia un calendario appunto sulla formazione, formazione sociale, politica, questa cosa.
In bocca al lupo, ti aspetto.
Vabbè, ci vi aspetto. Grazie.
Contatti, eventi, eventi, e perché fai teatro?
Eventi imminenti nessuno, perché ne abbiamo appena concluso. Perfetto. Uno, stiamo già pensando all'evento futuro, presumibilmente novembre prossimo, sperando di stare sempre dietro ad un contenitore come è stato quello di quest'anno di Dolci d'Italia o qualcosa di simile. Sono ripartiti i nostri corsi, sia per ragazzi che per adulti, venite naturalmente. Contatti, noi abbiamo, non abbiamo sito internet, abbiamo pagine Facebook, quindi Compagnia Teatrale Sipari oppure Modern Music School. Servono molti maschietti, perché di donne ne accorrono parecchie e di maschietti sono un pochino più riluttanti a recitare.
Maschietti, a parte a me, un po' vado a fare teatro.
Esatto, e l'idea è quella di ritornare al musical, vediamo se ce la facciamo, visto che lavoriamo da 2 anni oramai in sinergia con la scuola di musica e canto, e se ci riesco mi piacerebbe tornare.
Bocca al lupo.
Tutto qua, crepi il lupo, grazie.
Perché fai venire a fare teatro?
Faccio teatro.
No, perché fai teatro?
Perché? Non lo so perché, probabilmente ci sono nato, nel senso che lo facevo già all'asilo. Io in seconda elementare ho scritto insieme a un mio compagnetto di classe una commediola che poi è stata rappresentata. Parlava di animali, c'era il leone, la giraffa, non mi ricordo nulla, però l'ho scritta e poi da lì... È una droga, ecco, io dico sempre, chi debutta una volta è una droga da cui è difficile uscire, sì. Ecco.
Contatti e avanti.
Esatto, allora Spazio Mai, abbiamo sia il sito internet www.spaziomai.it, la pagina Instagram Spazio Mai, Facebook Spazio Mai, quindi tutto molto Spazio Mai, estremamente estremamente omologato. E vi aspettiamo anche noi per i nostri corsi. Diciamo l'evento tra virgolette più recente è il workshop di stand up comedy, scrittura di stand up comedy di Filippo Giardina, il 2-3 dicembre, sempre da noi via Gerardo Dottori.
Sogno nel cassetto?
Mio sogno nel cassetto, per quanto riguarda lo spazio, è avere la possibilità di creare una macchina che formi le persone e che gli dia la possibilità di, oltre che realizzarsi dal punto di vista creativo, anche di poterci lavorare.
Ambiziosa, bravo. Contatti e...
Contatti e niente.
Paglio non c'è nessuna...
Niente. Facebook, sì, okay, Max vai. Matolo. Perfetto. Max Matolo su Facebook.
Poi settimana abbiamo quell'evento, dicevamo, no? Che
sì, la prossima del sabato 18 alle 16.30 ad Acqua Sparta, nella sala del Caffè Loreti.
c'è la presentazione, mi presenta Sandra Ceccarelli e niente.
Ti aspetto.
Prefazione di Bruno Moravic.
Ti aspetto per altre poesie.
Magari.
Va bene?
Magari.
Contento. E anno. Grazie, bocca. Grazie.
E io vi aspetto con Da giovedì a giovedì, la commedia brillante in due atti di Aldo De Benedetti al teatro di Pontefelcino, teatro Danilo Riccini, con la compagnia Anduelli che ho il piacere di dirigere da oltre 15 anni. E io poi farò altre cose per gennaio, reciterò con altre compagnie.
Ma i saluti però, in Perugino?
Saluti in Perugino? Dunque, questi saluti perugini è una poesia di Sandro Allegrini, di Giampaolo Migliarini, che ha immaginato come si incontrano due perugini e come si salutano. Che lui ha detto che si salutano così. Potesse piatte in colpo ancora se vivo, camagni per campa così parecchio. Ma guarda chi te incontro mentre argivo, quel cornacchion de Peppe de Fucecchio. Piace in brutta, ma quanto stai bene. E la tua moglie ancora carta sue? C'ha qualche acciacco lì, ma ancora in treni. Ma sai che ne stai male, manche tue? Ogni modo fretta, tocca salutarsi. Il mio fiol mi aspetta qui il melar leveto. Saluti Peppe, lupo te carcassi. Saluti anche da te, diavolo un pesteto. Sono i saluti di due per il
giorno. Domani non saltate così perché passi qualcuno sai abbia, quindi saltate normalmente. Grazie Anno per il cuore, veramente. Grazie qua in bocca al lupo, grazie a tutti, ragazzi, in bocca a tutti.
Il lupo, viva il lupo!
Noi sentiamo lunedì domenica alla sua casa, io lunedì e sabato, mi auguro. E la canzone finale a setta, Sofia, mi sono sbagliato, si chiama
One Day.
Perfetto, sentiamo e noi ci sentiamo lunedì. Ciao ragazzi!
Ciao!